parte del cittadino. Politica, risposte ed eventi.
Buongiorno, ben ritrovati, un saluto da Gianni ai microfoni e oggi con noi abbiamo un ospite, Roberto Guaglianone, che già conoscete perché abbiamo già parlato di uno dei libri che sono usciti recentemente. Oggi parleremo del terzo libro, Le nuove recinzioni. Roberto Guaglianone dell'associazione ATAX a Rono, buongiorno, benvenuto.
Grazie, benvenuti, anzi bentrovati e bentrovate agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Ecco, oggi parliamo di alcuni temi che sono molto, molto importanti e che toccano la realtà saronnese. Si parla dell'urbanizzazione della città, si parla di finanza, si parla dell'impoverimento degli abitanti, insomma tante cose secondo me di grande di livello e spessore che riguardano da vicino la nostra città. Da dove cominciamo, Roberto?
Prego. Ma direi da quello che stavi dicendo tu, nel senso che questo libro è il terzo di un percorso che abbiamo cominciato nello scorso novembre, dove avevamo affrontato il tema, che è un po' il leitmotiv di questa rassegna di tre presentazioni, e cioè quello dell'ingresso della finanza, non della Guardia di Finanza, ragazzi, della finanza, nel senso dei grandi capitali internazionali, certo, spesso speculativi, all'interno delle nostre vite quotidiane. L'abbiamo presa larga all'inizio facendo però un esempio molto potabile per tutti come quello del gioco del calcio, dove ormai sappiamo che questa è una presenza molto importante, presentando il libro Fare gol non serve a niente di Luca Pisapia. Il secondo libro che invece abbiamo presentato è I padroni del mondo, scritto dal professor Alessandro Volpi, già sindaco di Massa in Toscana, a ridosso di Natale, era il 17 di dicembre, ci ha portato in una dimensione più globale, facendoci capire come ormai i mercati finanziari siano in mano ad un, lo chiamano oligopolio, cioè a un dominio di pochi, alla faccia di un mercato che ci viene spacciato come libero. E chiudiamo questo trittico di presentazioni calandoci proprio nel territorio. Quindi vengo dalla tua, Gianni, quando dici sono temi che da una parte sono di spessore, ma che dall'altra è bene declinare, spiegare in modo comprensibile, perché poi hanno un'effettiva ricaduta sui nostri territori. Non a caso il libro che andiamo a presentare giovedì sera con ATAX a Rono alle ore 21 presso l'Auditorium Aldo Moro si chiama Le nuove recinzioni e ha un sottotitolo molto significativo che spiega davvero molto bene il tema affrontato: città, finanza e impoverimento degli abitanti, perché questi tre temi sono strettamente connessi, cioè quando i grandi flussi finanziari, che spesso attraverso fondi internazionali, si affacciano nelle nostre città per dare capitale a delle iniziative, per esempio edificatorie, per esempio urbanistiche, che caratterizzano appunto il cosiddetto sviluppo urbano, dobbiamo sempre capire che tipo di impatto possano avere, perché tutto questo denaro in arrivo sarebbe utile che lasciasse un po' di tracce anche, come dire, distribuendole sulla cittadinanza. Il libro che andiamo a presentare quest'oggi e giovedì sera al pubblico che vorrà seguirci dice invece che purtroppo, ed esamina tre casi di importanti città italiane, Milano, Roma e Napoli, molto spesso le cose non stanno in questi termini. Cioè i capitali arrivano, vengono investiti sostanzialmente, come dire, nell'edilizia, nel momento in cui c'è da costruire queste realizzazioni che chiamano spesso di aggiornamento piuttosto che di rigenerazione urbana, ma poi tutto questo rimane, come dire, qualcosa che viene utilizzato esclusivamente da chi ha operato questa grande operazione finanziaria, cioè la società o il fondo che finanzia, che capitalizza queste operazioni di grandi costruzioni immobiliari, alla fine si ritrova nel bilancio un patrimonio molto accresciuto dal fatto di avere fisicamente uno stabile presente in un luogo. E questo favorisce due fattori. Il primo è quello che le persone che intendono investire, perché queste società sono nella stragrande maggioranza dei casi quotate in borsa e quindi emettono azioni per i risparmiatori, chi vuole investire si sente apparentemente più sicuro, più saldo, più solido nel momento in cui mette i soldi in questa società. Dall'altra parte, queste società qui, però magari spesso non si sa, tutte queste operazioni qui le fanno a debito, nel senso che per costruire, e servono parecchi capitali, non sempre ce li hanno tutti, li chiedono a prestito dalle banche e poi appunto cercano di riaverli attraverso i risparmiatori che acquistano le azioni. Si tratta di borsa, si tratta di scommesse. Le scommesse, seppur legali da questo punto di vista, sui capitali non sempre riescono. È l'esempio che troviamo nella Francia attuale, dove 30-20 anni fa c'è stato il boom dei grandi supermercati. Non uso a caso questo esempio perché Saronno si è riempita nell'ultimo decennio di queste strutture, che sono rimasti in tantissimi casi delle vere e proprie cattedrali nel deserto, perché o perché ne sono stati costruiti in eccesso su un territorio troppo limitato, o perché le società che li gestivano sono andate a carte 48, hanno chiuso, il territorio si è ritrovato con dei mostri presenti sul proprio terreno e nel proprio, diciamo, panorama. Il lavoro che dovevano dare al territorio è durato quei 5, 10, 15 anni e poi tanti saluti, si riprende tutto e si porta a casa da parte di queste società, e il rischio è quello di avere poi dei territori che sono in qualche modo stati danneggiati fortemente, sono stati danneggiati gli investitori che hanno creduto in queste operazioni, alla fine siamo stati danneggiati tutti e, come dicevo e concludo all'inizio, pochissimo è stato quello che sul territorio è stata la redistribuzione di ricchezza operata da questo tipo di situazione.
Certo, è stata temporanea, è finito il primo, come dire, la prima partenza e poi i primi periodi, dopo si è rivelato inutile, insomma, no? Sprecato, soldi e tempo sprecato e territorio sprecato. Ecco un po' quello che non vorremmo che succedesse a Saronno, nella nostra città. Ben vengano i finanziamenti, i soldi vanno spesi bene e devono lasciare una testimonianza comunque di un buon lavoro per le generazioni future.
No? Assolutamente
quindi
sì.
Quindi questi dovrebbero essere un po' i concetti.
Questi sono i concetti e questo dovrebbe essere lo scopo reale di quella rigenerazione urbana, che è il termine, l'espressione sotto la quale spesso siamo abituati a far passare tutto quello che è un po' il rinnovamento urbanistico delle nostre città. A Saronno l'assessorato che un tempo si chiamava all'urbanistica oggi si chiama proprio alla rigenerazione urbana. Tuttavia, e ce lo spiegherà Lucia Tozzi, un urbanista milanese che conosce bene questi territori e che è tra le curatrici di questo volume Le Nuove Recinzioni, in realtà la rigenerazione urbana è un termine generico che può andare in una o in un'altra direzione. Una può essere quella a cui facevo cenno poc'anzi, l'altra può essere quella effettivamente del tentativo di riportare della ricchezza in città attraverso questo tipo di operazioni. Lucia in particolare, e ce lo spiegherà molto bene perché è una realtà molto vicina alla nostra e in qualche caso, ma lo vedremo dopo, assimilabile a quella di Saronno per alcuni aspetti, ci parlerà del caso di Milano. Il caso di Milano da questo punto di vista è emblematico, ce l'abbiamo qui a due passi, la nostra grande metropoli, e come dire, ne conosciamo magari certe volte per sommi capi senza andare in profondità anche i grossi sviluppi dal punto di vista urbanistico. Sappiamo tutti che con l'Expo nel 2015 e, come dire, in coda con Milano Cortina, le Olimpiadi invernali che ci saranno l'anno 21, sono partite tutta una serie di operazioni immobiliari estremamente importanti. Forse non ci ricordiamo tutte e tutti che, per esempio, ci sono 12 ex scali ferroviari che sono interessati ad un progetto comune di rigenerazione urbana all'interno della città, collegati anche a Milano Cortina, tant'è che si arriva nel libro a dire: ma cosa c'entrano le Olimpiadi invernali, che hanno a che fare con sport che si praticano in montagna, con una metropoli come Milano? Ebbene, Milano è riuscita, attraverso l'operazione, di associarsi a Cortina in queste Olimpiadi da organizzare, a fare un'operazione dal punto di vista finanziario estremamente interessante, e cioè quella di attrarre investitori internazionali per una serie di strutture realizzate in città: villaggio olimpico, palazzetto del ghiaccio che sorgerà sull'area Santa Giulia. E grazie a questa operazione, e portando capitali dall'estero, riesce a completare dei progetti che su aree limitrofe aveva già in qualche modo organizzato alla luce del suo piano regolatore, che porteranno a una trasformazione veramente radicale della città. Cioè, Milano Cortina porta quei soldi che ancora mancavano a completare una serie di operazioni che saranno di rigenerazione urbana, sì, anche se molto spesso si tratta di una rigenerazione urbana che, come il libro ci spiega molto bene, sarà a beneficio soltanto di chi potrà permettersi poi di acquistare, per esempio, le numerosissime abitazioni che verranno costruite, in particolare nella zona sud-est di Milano, i quartieri che vanno da Corvetto a Rogoredo, tanto per capirci, e in fondo alla via Ripamonti. Ma non voglio stare tanto su Milano, mi serviva questo esempio per capire che quando poi sentiamo parlare di fatti di cronaca come quelli degli ultimi tempi, anche gravi, che capitano nel nostro capoluogo regionale, non dobbiamo mai disgiungerli dal fatto che c'è una progressiva espulsione dei ceti popolari, della popolazione, dal centro delle città o da quei quartieri che una volta erano periferici e che a poco sono stati abbastanza agglomerati al centro. Penso a Corvetto, tanto per fare un'idea, visti i fatti molto recenti che hanno a che fare con i giovani immigrati di quella situazione. Ma queste persone e famiglie sono sempre più in difficoltà, perché si trovano spesso addirittura a non avere più la possibilità di pagare gli alloggi in cui abitano, perché la rivalutazione di quelle zone spesso significa, anche se sono in affitto in una casa di proprietà, che i proprietari cominciano a fiutare l'affare e ad alzare tantissimo i prezzi. E allora in questo caso si ottiene che cosa? Una crescente povertà, perché le persone fanno sempre più fatica a pagare l'affitto mensile per poter stare in quelle abitazioni. Capite quindi cosa diciamo quando, come dire, cerchiamo con la presentazione di questi libri di partire da concetti molto alti che ci sembrano sfuggenti, la finanza internazionale, il suo intervento nei territori, ma poi di calarli nella concretezza della vita delle persone. Faccio un esempio simile a questo capitato su Saronno: le ristrutturazioni di molti stabili del nostro centro storico. Penso in particolare a via San Cristoforo, tanto per non dirne una che, insomma, non si possa non sapere, no? San Cristoforo ha visto una ristrutturazione importantissima delle sue corti, ma potrebbe dirsi lo stesso per esempio per via Garibaldi. Negli ultimi decenni sono diventati quasi tutti alloggi di lusso, o comunque accessibili soltanto ad una fascia medio-alta della popolazione che ci abita, tant'è che tanti degli abitanti di questi nuovi cortili ristrutturati bene arrivano addirittura da fuori città e prendono in affitto, perché i prezzi sono comunque concorrenziali a quelli della metropoli. Certo. E come sappiamo, Saronno, a 20 minuti di treno, come dire, ti porta in centro a Milano. E allora tutto questo ha portato comunque ad una esclusione sempre maggiore dal diritto ad una casa a prezzi dignitosi, anche a Saronno, di decine, centinaia di persone. E ci troviamo oggi, e concludo anche su questo, con un dato abbastanza importante e contraddittorio. Saronno ha una popolazione altissima di quasi 40.000 abitanti su un fazzoletto di terra di 10 km quadrati e mezzo, stiamo parlando di quei 3.600 abitanti che ci collocano nella top 10 delle città per maggiore densità abitativa in Italia. Però di questa grande quantità di appartamenti, noi abbiamo qui almeno 2.000 vani sfitti che non si riescono a mettere sul mercato. Contemporaneamente abbiamo, le ultime dati parlavano di 600, sicuramente qualche centinaio di persone e famiglie che, come dire, sono ancora in lista d'attesa per l'accesso ad un alloggio popolare, per gli accessi agli alloggi comunali, quelli comunque che resistono con un basso prezzo e quindi accessibile anche alle fasce di popolazione più deboli. Poi probabilmente la Caritas locale ci potrà anche dare ulteriori maggiori notizie, perché ha a che fare quotidianamente, come sappiamo anche noi, di scarpe tennis, tiro dentro mia attività lavorativa, visto che anche a Saronno coinvolge 4 persone che appartengono a questi ceti popolari, e quindi da questo punto di vista direi che, insomma,
è che di quegli stabili,
è una bella contraddizione.
Di quegli stabili così, di, come dire, di agevolati, a prezzi agevolati non ce ne sono moltissimi, e quindi le, come dicevi bene, le graduatorie sono davvero lunghe, insomma, no?
Sì, anche perché diciamo che la gestione regionale dell'ALER non è particolarmente brillante, ed uso un ampio eufemismo, questo lo sanno bene i milanesi, che hanno liste d'attesa infinite al punto tale che l'amministrazione si è vista costretta nella metropoli ad affidare alla Società delle Metropolitane la gestione di una parte del patrimonio abitativo. E io che ci lavoro e lavoro con le persone che poi ci abitano, vedo che almeno in piccola parte si è riusciti a sbloccare una parte di questa situazione veramente, come dire, difficile. Qui invece continua a esserci, tra virgolette, il monopolio dell'agenzia regionale, che evidentemente non è sufficiente con la sua offerta a coprire tutto quello che è il bisogno reale di abitazione, soprattutto con dinamiche di espulsione progressiva dalle abitazioni già esistenti, proprio per via del fatto che ormai anche a Saronno i prezzi dell'affitto sono diventati veramente insostenibili. Faccio solo un piccolo esempio: io abito in piazza Cadorna, piazza della stazione, ho preso in affitto un appartamento 4 anni fa, pagandolo 600 euro al mese. Oggi nella mia stessa zona, andando a chiedere, gli affitti gravitano intorno, per un appartamento delle mie stesse dimensioni, stiamo parlando di una cosa piccina, un bilocale di poco più di 50 metri quadri, stiamo parlando di 850-900, cioè in 4 anni siamo cresciuti del 50% col prezzo degli affitti. Ditemi voi chi si può permettere dei prezzi del genere, mantenendo da parte a fine mese ancora un po' di soldi per poter fare le spese che servono alla vita, quotidiana.
Volevo solo aggiungere una cosa: hai fatto una bella presentazione anche di Milano e delle grandissime aree che ci sono ancora a disposizione, sulle quali dovranno intervenire nei prossimi anni sicuramente. Nel nostro piccolo, comunque, anche a Saronno abbiamo 3 aree delle quali forse si parla anche nel libro, ex Isotta, Stazione Colombara, sulle quali, insomma, a brevissimo si dovrebbe cominciare a lavorare, intervenire per poter dare un aspetto rinnovato a queste zone. Ci fermiamo un attimo e poi continuiamo per la seconda parte. Allora, riprendiamo la seconda parte con Roberto Guaglianone. Stavamo parlando della rigenerazione urbana in senso lato, poi specificatamente su Milano. Adesso parliamo un attimo di Saronno, della nostra città.
Perché il libro Le nuove recinzioni, che andiamo a presentare giovedì sera alle 21 all'Auditorium Aldo Moro con l'associazione Tax Saronno, non si occuperà specificamente della situazione saronnese, dato che prende in esame 3 grandi città italiane, una delle quali peraltro è Milano. Però presenta tutta una serie di similitudini, quello di cui il libro parla, e quindi ci può dare degli spunti particolarmente interessanti a noi saronnesi per affrontare con alcuni strumenti in più di analisi, insomma, che cosa? Le grandi scelte che stanno per interessare la nostra città dal punto di vista urbanistico. È dagli anni 90, come sappiamo, che Saronno è alle prese con la rigenerazione del proprio territorio, perché sono gli anni in cui le grandi fabbriche che avevano connotato, insomma, l'identità di Saronno per una larga parte del secolo scorso, hanno a poco tutte chiuso i loro battenti e quindi sono state interessate da operazioni importanti di, come dire, intervento che ne ha modificato in qualche maniera l'assetto. Tant'è che è il piano regolatore del 1993 che è il primo a introdurre, con le zone di omologazione urbanistica, la possibilità, tra l'altro lo dico perché è in realtà a costo zero per chi ci investe, di trasformare sostanzialmente un'area industriale che è molto poco appetibile dal punto di vista dei volumi di costruzione in un'area commerciale terziaria residenziale. Per cui da questo punto di vista Saronno è già stata molto generosa nei confronti di chi voleva investire, non ponendo dei grossissimi vincoli dal punto di vista appunto degli esborsi, che poi vogliono dire la famosa redistribuzione della ricchezza, quegli oneri di urbanizzazione che chi decide di costruire su un'area deve comunque versare alla collettività, o in termini di opere, parcheggi, piste ciclabili, piccole zone verdi e quant'altro, o in termini di monetizzazione per compensare un intervento che comunque porta con sé una, come dire, conseguenza negativa sul territorio, per esempio in termini di aumento del traffico, perché se costruisco un palazzo arriveranno tante automobili in più, si consumerà anche più metano che entrerà nell'atmosfera e quindi creerà un maggiore inquinamento in una zona già molto congestionata come la nostra, eccetera eccetera. Ma venendo ai tempi attuali, visto che nel frattempo il piano del 93 è poi diventato quello del 2013 dell'amministrazione guidata da Luciano Porro, e che è quello che quest'anno si dovrà andare a rivisitare, vorremmo cercare di capire se il consumo di suolo zero sarà effettivamente una priorità che viene data, se il piano generale del traffico urbano che ne sarà collegato, ed è infatti stato secondo me saggiamente stoppato per il momento da parte dell'amministrazione, in attesa che ci siano anche le approvazioni degli altri strumenti urbanistici, in modo che le due cose siano strettamente collegate, se appunto i grossi interventi, che sono sostanzialmente due, cioè quello del piano di governo del territorio, che una volta chiamavamo piano regolatore, certo, il iter, come dire, di rinnovo è sostanzialmente ai nastri di partenza in questo momento, da una parte, dall'altra c'è anche quello che è forse il vero piano di governo del territorio, anche se si chiama accordo di programma, e riguarda tre aree importantissime della città, come quella del ex, diciamo così, hangar FNM, tutta l'area della stazione che si spinge verso la via Don Griffanti e il santuario, da una parte l'ex Isotta Fraschini dall'altra, e la Cascina Colombara con tutta la parte che sta vicina a Saronno Sud. Questi sono i comparti importanti, su questi dovremo avere vigilanza e quindi qualche strumento in più per capire se quella rigenerazione urbana che possa essere proposta dentro queste aree sia qualche cosa che può portare un beneficio, che non è più ormai soltanto quello di qualche posto di lavoro, è anche soprattutto in una zona congestionata come Saronno un beneficio di tipo ambientale. Ci sarà un impatto negativo o positivo di questo nuovo edificato, di questi nuovi conformazione della città, anche sull'inquinamento, anche sulla possibilità delle persone di Saronno di, come dire, fruire di una città più respirabile, per esempio, questo è un tema. Ecco, l'Isotta Fraschini in particolare, mi dilungo un attimo solo su questa, e penso che la nostra presentazione, il nostro libro sarà importante per dare strumenti di lettura su, in particolare su questo intervento, ma non solo, perché stiamo parlando anche di un ex scalo ferroviario e ne abbiamo parlato anche. Anche a proposito di Milano, quindi un'attenzione andrà fatta anche su quello, però ecco, diciamo che l'Isotta rappresenta da questo punto di vista, anche simbolicamente su Saronno, per tutta la mobilitazione che c'è sempre stata intorno a quest'area, che era vista ed è continuerebbe ad essere vista come ultima speranza di polmone verde in una città molto congestionata, ebbene, per quelli che sono appunto, e la storia è abbastanza complicata negli ultimi anni, gli ultimi sviluppi di questa situazione che è ancora un pochettino in stallo, dal punto di vista della progettualità futura, sarà interessante capire quanto di quell'intervento che viene addirittura nel nome di chi sta gestendo il possibile intervento sull'area, indicato come bene comune, quanto sarà a vantaggio per davvero dei cittadini. Si parla recentemente della presenza di un'edilizia agevolata, che attenzione non è l'edilizia popolare, è agevolata, quindi riguarda uno strato di cittadinanza un po' più alto di quello di cui parlavamo prima, anche certo, se non è l'edilizia di lusso di cui abbiamo parlato poc'anzi, e questo lo dobbiamo riconoscere. Si parla di alcune presenze internazionali con dei fondi che arriveranno a investire in questa zona. Tra i fondi potrebbe esserci con certezza il fondo degli Emirati Arabi uniti, perché è vero che è stato ampiamente preannunciato come il quartier generale europeo della squadra ciclistica Emirates del campione del mondo Pogacar potrebbe proprio arrivare a Saronno ed essere ospitata in quest'area. Tante considerazioni possono essere fatte, in primis quella che riguarda una certa idea particolare dei diritti umani che c'è negli Emirati, e allora ospitare questi soggetti, oltre che i loro fondi, in questi territori potrebbe creare qualche criticità, ma non voglio espandermi qui su questo, ma mi serviva per dare, e vado a chiudere, un'idea proprio complessiva delle tante tematiche di ricaduta sulla vita quotidiana della città, in primis quella di che fine faranno i prezzi degli affitti di Saronno dopo tutti questi grandi interventi, se l'amministrazione, qualunque essa sia, non provvederà a tentare di calmierare in qualche modo i prezzi degli stessi, altrimenti il rischio è veramente quello di un progressivo impoverimento ed espulsione di cittadini meno abbienti da parte delle zone centrali della città, o addirittura l'impossibilità di poter accedere allo strumento dell'affitto, dell'acquisto a prezzi bassi della casa se non hai le risorse sufficienti per farlo. Non vogliamo che la città si impoverisca, vogliamo che invece questi interventi possano essere volano di risorse. Lo scopriremo solo vivendo, certo. Intanto partecipate alla nostra serata che adesso Gianni penso
il 16
ribadiamo.
Gennaio alle ore 21 presso l'auditorium Aldo Moro in Viale Santuario. Siamo in chiusura, non abbiamo proprio più tempo, allora c'è tanta carne al fuoco, cercheremo di aggiornare i nostri radioascoltatori man mano che le cose si faranno. Grazie Roberto di essere stato con noi.
Prego, veniteci a trovare giovedì sera
e a risentirci alla prossima. Buona giornata.